in the blue. Come on, let's follow the rest that's in the blue.
Gabba Gabba Hey Radio Eustachio Fans, eccoci giunti alla 13ª puntata di Virtus Fans on Radio Eustachio, grandissima puntatona con un sacco di novità e anche direi di ospiti, quindi stay tuned in questo giovedì per la puntata di Virtus Fans on Radio Eustachio.
From the subway we fight to the football ground, all the fans are coming on. Stars in the sky light our hearts while the east wind's blowing on. And you'll never walk alone, cause united we stand through the dark and through the storms. We follow our red stars in the blue. Come on, ladies, come on, let's follow the red stars.
Approfondiremo la partita passata, il pareggio a Castiglione della Virtus Borgo Venezia, la partita poi futura, incredibile, Virtus Borgo Venezia contro il Mantova di questa domenica, poi un sacco di musica come al solito e anche incredibilmente la telefonata a Luca di Livorno a No Plus Ultra, una grande servizio di Buzzi Buzz. Veramente stay tuned per questa puntata di Virtus Fan o Radio Eustachio.
Forte fanno i nostri cuori come un vento dall'est, forte soffierà oltre il quartiere, oltre la città. Come on ladies, come on let's follow the rest us in the blue. Come on let's follow the rest us in the blue. Come on ladies, come on let's follow the rest us in the blue. Come on let's follow the rest us in the blue.
E come vi avevamo annunciato, abbiamo un grande ospite in questa 13ª puntata di Virtus Fan su Radio Eustachio. Sarà qui con noi Fiorenzo Fasoli, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Approfondimenti sulla questione AGEC, veramente argomento tematica scottante di cui ci parlerà il segretario Fiorenzo Fasoli e di cui veramente vogliamo saperne di più. Quindi state collegati in questa grandissima puntata in questo giovedì sera. Virtus Fan, forza rosso blu.
Skylight our hearts while the east wind's blowing on. And you'll never walk alone, cause united we stand through the dark and through the storms. We follow our red stars in the blue. Come on ladies, come on let's follow the red stars in the blue. Come on let's follow the red stars in the blue.
E grandissimi, quindi ci siamo e abbiamo veramente voglia di iniziare con il nostro ospite. Benvenuto a Fiorenzo Fasoli, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, e subito partiamo con un po' di domande, diciamo, su questo argomento scottante della questione AGEC.
Sì, Fale,
ci dice un po' di cosa ne parliamo.
Intanto siamo veramente soddisfatti della presenza di Fiorenzo.
Grazie,
Fasoli,
Fiorenzo,
e che ha accettato veramente l'invito. Grazie Fiorenzo.
Grazie a voi.
Ti abbiamo invitato appunto per avere delle dilucidazioni sulla questione AGEC, che sappiamo a febbraio ci sarà il processo ai massimi dirigenti. Puoi spiegarci meglio, Fiorenzo, cosa è successo in questo periodo, nel recente passato, nell'azienda comunale degli edifici cittadini? Puoi spiegarci un attimino?
Ma la storia di AGEC è ormai lontana nel tempo, nel senso che è nata proprio come azienda speciale di gestione degli edifici comunali. Quindi il primo compito di AGEC era esattamente quello di gestire il patrimonio del comune e assegnare le case a chi aveva bisogno in città, e quindi un sostegno diretto, diciamo, ai ceti sociali più deboli e più in difficoltà. Poi nel tempo però la cosa è modificata, perché prima sono arrivati ad AGEC i cimiteri e tutta l'operazione intorno ai funerali. E questo ancora qualche decina di anni fa ormai. Dopodiché, con il proseguire del tempo e vista anche l'esperienza fatta dall'azienda e anche la caratteristica dell'azienda, perché è un'azienda speciale, quindi un'azienda a totale capitale pubblico e che quindi il comune può controllare direttamente, senza essere però direttamente, come prima era impegnato, nella gestione delle specifiche problematiche. quindi da un certo punto di vista una minore responsabilità da parte del comune, nello stesso tempo più agibilità di movimento, ma nello stesso tempo anche un controllo diretto, per cui insomma le operazioni continuavano e la politica che si poteva fare con questa azienda rispondeva sempre alle indicazioni dell'amministrazione comunale.
Scusa Fiorenzo, sbaglio se dico che ormai è l'unica azienda a Verona rimasta capitale pubblico?
No, non è l'unica capitale pubblico, è l'unica che è azienda speciale. Le altre sono diventate SPA, certo. Ma una SPA può essere anche a capitale pubblico come GSM, eccetera, sì. Però è il compito che è diverso, mentre sì. Per codice civile una SPA ha l'obbligo di far guadagno sostanzialmente, perché è una società per azioni e quindi deve remunerare il capitale degli azionisti. L'azienda speciale invece no, l'azienda speciale è un'azienda che ha invece principalmente una funzione sociale e quindi risponde certo a un bilancio, quindi deve avere i conti in ordine e compagnia briscola, però può far scelte che sono appunto ispirate dalla politica e non meramente dal immediato vantaggio economico.
Certo.
Quindi questo è grande insomma differenza. Tanto è vero che adesso nell'ipotesi della holding comunale c'è anche l'intenzione di trasformare anche AGEC in SPA, perché poi diventa insomma, ecco, però anche finora per la fortuna anche le SPA comunali sono rimaste ad intervento con uno sguardo al sociale piuttosto insomma importante. Anche se ormai insomma sì. La GSM si sta modificando sì. Sempre di più, infatti. sta cambiando natura e anche certo. Pelle. Ecco, sì. Però insomma diciamo che la caratteristica di AGEC è esattamente ancora quella di essere un braccio diretto dell'amministrazione comunale nell'intervento sociale. Dopo dei cimiteri sono arrivate le farmacie. Sì. Questo è ancora in amministrazione Zanotto, anche lì le farmacie, pur essendo in utile, perché erano una fonte di introito per l'amministrazione comunale, per questioni di bilancio e per questioni principalmente che riguardavano il personale, per sgravare la pianta organica del comune di un certo numero di persone, hanno passato tutto il comparto delle farmacie ad AGEC. AGEC le sta gestendo ormai da qualche anno e anche queste in maniera insomma funzionano, cioè nel senso che le farmacie comunali sono nate a Verona nei quartieri non coperti da farmacie private. Se voi guardate il centro ci sono quasi tutte farmacie private, mm-hmm. E le farmacie invece comunali sono tutte nei quartieri periferici.
Ho capito.
Appunto sì. Perché degli anni 70-80, quando appunto la città ha cominciato a svilupparsi soprattutto nei quartieri, risultavano ampie fasce di popolazione che non avevano accesso, oppure era complicato per loro arrivare a una farmacia. Se dovevano andare in centro sì, per comprare sì. Un'aspirina diventava...
E devo dire che sono anche utili, ci sono delle differenze confronto a quelle private, tipo i servizi infermieristici non vengono pagati dal cittadino in una farmacia comunale.
Beh, ma guardate che questo ragionamento vale anche per i cimiteri. La scelta del comune al suo tempo di istituire un'azienda che curasse i servizi cimiteriali e i servizi dei funerali non è una scelta sbagliata, è una scelta molto corretta, e anche perché per due ragioni. La prima perché riesce a praticare prezzi diciamo abbastanza più contenuti, almeno non dico concorrenziali, ma sicuramente più contenuti. Ma la seconda questione ancora più importante è che la cittadinanza, avendo questo tipo di strumento, toglie il cittadino singolo che si trova nel momento della perdita di un caro, di un familiare, in una situazione particolarmente disagiata, insomma complicata, non ha certo né intenzione né voglia di fare un certo. Ragionamento sul prezzo, insomma.
Certo, sì, sì.
Si toglie un intervento dalla speculazione, quindi questo da questo punto di vista è sicuramente un aspetto insomma che va valorizzato e che va. Voi guardate però anche oggi sui giornali quando ci sono le necrologie, vedrete che l'AGEC fa insomma una parte consistente, risponde,
certo,
perché
sì,
appunto il fatto è una garanzia, insomma, uno il giorno che ha un parente che è deceduto in casa non ha certo la voglia di star lì insomma a spuntare i 10 euro in più, 10 euro in meno,
sì,
no?
Sì.
Insomma, e in più avere un servizio in quei momenti, in quei momenti.
Quindi l'idea, sembra... l'idea di base insomma è sicuramente
è un servizio vero. Comunque, ecco, dopo delle farmacie sono, è cominciata un altro tipo di esperienza, perché in quegli anni il comune aveva partecipato, c'era stato un bando nazionale che era il contratto di quartiere, si chiamava. E erano tre bandi a livello nazionale che interessavano le ristrutturazioni di quartieri che fossero degradati. Il Comune di Verona aveva fatto una proposta che riguardava il quartiere di Dall'Oca Bianca,
villaggio.
Quello volgarmente chiamato villaggio,
sì.
Borgo Nuovo. Ed è stato uno dei tre progetti accettati dal governo a livello nazionale. Per cui ha avuto una cifra piuttosto considerevole, di quasi 10 miliardi di vecchie lire allora, da gestire in questa operazione. E quindi AGEC, che prima faceva interventi di manutenzione, ma insomma limitati al cospicuo, per la verità, patrimonio immobiliare del comune, però insomma era piuttosto limitata, con questa operazione è diventata, si è fatto l'esperienza su un intervento ben più largo di riqualificazione di un intero quartiere, e quindi controllava l'assegnazione degli interventi, l'assegnazione delle aree alle cooperative, a quelli che sarebbero intervenuti, che dovevano intervenire insomma per la riqualificazione del quartiere stesso. Da quel punto di vista quindi ha acquisito anche una certa professionalità, una competenza insomma che magari prima era più limitata. Con il cambio di amministrazione, con l'avvento quindi del Tosi e dell'amministrazione della Lega, questa operazione si è stata accentuata di molto, e l'AGEC è diventata il braccio dell'amministrazione per qualsiasi intervento di una certa consistenza, anche in ambito, non solo quindi in ambito di assegnazione di alloggi, di intervento rispetto ai casi sociali, rispetto agli sfratti, queste cose di questo genere, all'emergenza abitativa, ma anche appunto di intervento urbanistico e di riorganizzazione dei quartieri. Così ha preso in mano la gestione del fondo Frugose, per esempio il fondo Frugose San Michele, dove c'è una parte che è pubblica, appunto gestita da AGEC, una parte invece che è stata assegnata ai privati, e AGEC appunto ha curato tutte le procedure di assegnazione, di controllo e di sviluppo del progetto che riguardava anche il caso appunto fondo Frugose. E da lì, poi c'è stato l'impegno di AGEC alla Passalacqua, altro intervento deciso dall'amministrazione comunale, su non più appunto di carattere limitato soltanto alla questione dell'alloggio, ma un intervento appunto più generale di gestione del territorio, e anche sulla Passalacqua AGEC aveva il compito appunto di guidare le operazioni e quindi insomma assegnare gli interventi, le aree, quindi selezionare le ditte che dovevano partecipare.
Un ruolo di importanza insomma cardine, direi.
Diventava appunto addirittura questioni che prima erano seguite direttamente dall'amministrazione comunale con gli uffici di edilizia privata o dell'edilizia pubblica, diventavano insomma pertinenza di AGEC, per cui l'AGEC interveniva e stabiliva appunto chi faceva le gare d'appalto con l'assegnazione dei vincitori e via di questo passo, quindi è diventata diciamo un operatore economico di un certo rilievo nella città.
Certo, e quindi insomma cosa non è andato?
Non è andato che probabilmente proprio per l'acquisizione di queste competenze e quindi diventando un punto di riferimento e venendo meno i controlli che invece se fossero stati fatti, se quelle funzioni fossero state espletate dagli uffici comunali, ovviamente consiglieri comunali, la cittadinanza aveva molta più possibilità di intervenire, di sapere, di controllare, di verificare, eccetera. con AGEC diventava appunto un affare privato di questa società, pur essendo una società appunto di proprietà dell'amministrazione comunale, ma diventava, diciamo, un'operazione più distaccata rispetto alla vita politica quotidiana della città. E per cui AGEC aveva anche, diciamo, più agibilità, aveva meno vincoli negli interventi.
Certo.
Da questo punto di vista è nato, secondo me, è questa la ragione di quello che, insomma, la natura che ha prodotto poi la degenerazione che è capitata.
Sì.
Perché appunto AGEC a quel punto è diventata, diciamo, un agente sopra le parti, o almeno sono lontana dalle parti, per cui assumeva decisioni, compiti e
contro natura?
Beh, non contro natura, ma li assumeva al di fuori, purtroppo,
sì,
perché
sì.
Quando vengono a mancare i controlli è facile anche che ci siano prese di posizione che non rispecchiano esattamente le procedure previste dalla legge, ma insomma si è tentato
più verso i propri interessi, forse.
Adesso non so se sia possibile, addirittura qui pare che ci siano addirittura interessi, insomma, più personali che interessi derivasse vantaggio al comune, perché i funzionari di AGEC che sono accusati di turbativa d'asta, di cose, insomma, che avrebbero in qualche maniera, insomma, se vediamo un po' cosa ci darà la magistratura, ovviamente, perché insomma è questione, finché il pronunciamento della magistratura è sempre importante da questo punto di vista.
Certo,
quello è il punto di riferimento.
Le accuse per dei reati concreti, poi insomma, che andrà verificato, insomma, in sede.
Esatto, i reati andranno sicuramente verificati, però ecco, si è ingenerato questo questa situazione di illegalità diffusa o quantomeno mascherata, che poi ha portato a questa situazione. Poi ovviamente le indagini della magistratura hanno approfondito un po' le questioni, si è arrivati al capo di imputazione, si è arrivati adesso al processo che sarà il mese prossimo. Però ecco, credo che il problema principale di AGEC sia da una parte questo aver assunto un ruolo più importante di quello che aveva avuto nella sua storia, e nello stesso tempo aver assunto questo incarico, questo ruolo, senza aver avuto i controlli, le garanzie di verifica che invece di solito c'erano, collocandosi quindi in una parte, diciamo, al di sopra di ogni sospetto, diciamo,
sì,
così.
Certo,
quando invece
può
poi
citare un vecchio film. Due punti, insomma, che sicuramente hanno favorito poi il vivere delle vicende, insomma, di questi giorni. Ricordiamo, insomma, che ci sarà quindi appunto un processo e vedremo, insomma,
quando
poi
sarà il processo. Florenzo
è previsto per il 21 di febbraio, quindi ormai
febbraio.
Insomma
staremo a vedere. Beh, veramente una delucidazione, sì, chiara, grazie mille,
sì,
segretario
grazie,
provinciale
Fiorenzo.
Di Rifondazione Comunista Fiorenzo Fasoli, veramente è importante questa 13ª puntata di Virtus Fan Radio. Abbiamo sentito quindi il parere su e anche, insomma, delle approfondimento sulla questione AGEC che, diciamo, coinvolge il comune di Verona, diciamo, e quindi, insomma, in qualche modo è sicuramente stato un parere molto molto interessante. Grazie mille, segretario provinciale.
Grazie,
grazie mille del suo intervento. Ciao. E quindi torniamo al sound in questa 13ª puntata. Avanti colori rosso-blu e lanciamo un pezzone. Il primo della puntata ce lo lancia il grandissimo Ale.
Sì, cambiamo totalmente atmosfera, andiamo sulla leggerezza.
Grazie, Fiorenzo.
E lanciamo subito a testa bassa un gruppo pugliese hardcore di matrice un po' stile newyorkese. Un accento metal molto molto veramente molto cazzuti. Allora, a testa bassa, nemico di me stesso.
Ed eccoci qui, 13ª puntata di Virtus Fano Radio Stecchio. Abbiamo ascoltato A Testa Bassa, mamma mia, grandissimo nemico di me stesso. E ora parliamo della partita, il pareggio a Castiglione della Virtus con Borgo Venezia. Com'è stato? Ce ne parla Buzz.
Hola Buzz, Castiglione Virtus appunto 0-0, gran domenica sportiva. Giornata invece per quanto riguarda il campo, la partita in sé, appunto sì, una pessima giornata invece per quanto riguarda il campo e la partita in sé. Partiti in una quindicina di persone da Borgo Ciodo di prima mattina in perfetto orario, sottolineiamo. Abbiamo raggiunto i compagni Consentini, Falco e Fabi del gruppo Kiridu Nord e altri, che ci avevano gentilmente invitato per una prepartita dei campioni nella loro casetta di Lonato.
Gentilissimi, sì, veramente, grazie.
È stata un bel prepartita, appunto, tra Anduia e pasticcio, pane Anduia e pasticcio a radicchio del Tollo.
Un'accoglienza da re, veramente, sì, questo va detto, veramente grandissimo.
Siamo andati
i dolci
con la panza
della
piena.
Fabi.
Infatti, sì, io sono più per il salato, quindi...
Vabbè,
rispetto. Ok, arrivati allo stadio si sono uniti altri storici amici di Lonato a scaldare la squadra con noi, ma poi a mio avviso palpabile il cancello d'entrata al nostro settore con Stewart, questi compagnoni senza l'intenzione di rovinarsi la giornata, invece i carabinieri che non vedevano l'ora che gli dessimo il là per fargli usare il loro strapotere. Ma oltre ad una catena portafoglio confiscata per la durata della partita, fortunatamente
non c'è altro da segnalare. Sì, sì. La partita, che partita è stata? Butch?
Sì, io ti dirò un attimo un'altra sensazione entrando allo stadio. Sembravamo, diciamo, allo zoo, come gli animali dietro.
In che senso? In che senso?
Sì, un po' messi appunto da una parte,
dietro, un po' appollaiati. Sì.
Comunque, purtroppo la partita, come anticipato in precedenza, non ha spiccato operazioni di gol o guardabilità. Tant'è che intorno al 70° minuto la nostra speranza era solo il triplo fischio a chiudere una partita connotata da poche azioni interessanti fino in fondo, porta stregata e soprattutto un alieno nel campo che si ricordava del fischietto nel solo quando i castiglionesi davano prova delle loro capacità di danza e teatro nei loro
stai tuffi... forse parlando dell'arbitro? Vabbè, comunque
non dico niente,
ricordiamo
appunto.
Castiglione delle Stiviere con gli stessi colori sociali della Virtus,
sì,
infatti hanno giocato
loro
rosso e blu e i nostri invece con la camicetta bianca, diciamo.
Però noi...
Però verso la fine partita ci siamo un po' scaldati, ci sono stati due salvataggi sia da una parte che dall'altra, si poteva forse arrivare a una segnatura.
Un po' di più.
Io ho visto un Castiglione delle Stiviere particolarmente in forma, una squadra che non merita forse la posizione in classifica. Prego Buzza, che partita... No, ne volevo parlare dal punto di vista, insomma, mi ero un po'
Sì, sicuro, per me non c'è tanto da dire della partita, appunto, oltre a una squadra del Castiglione molto agguerrita, ma proprio che andava sulle gambe, appunto l'arbitro che vedeva soltanto i loro tuffi attoriali, appunto, una partita appunto con una porta anche comunque stregata. Niente, per me a questo punto non è stato un... Sì, la nota finirebbe qua, ecco.
Va bene, bene. Di quello che riguarda poi l'uscita, insomma, il ritorno, tutto è filato liscio.
No, l'importante è appunto che comunque alla fine i Virtus fans comunque sono stretti vicino comunque alla squadra, appunto pensando al futuro, sperando in una partita migliore la prossima volta, avendo in risposta all'attacco di Allegrini per un potente lo.
Grande capitano Allegrini, sì.
Sì, è partecipato da tutta la nostra tribuna. Appunto c'erano le bandiere scacchi rosso-blu anche per la tifoseria del Castiglione, con cui non abbiamo avuto nessun contatto, ma non sembravano una cattiva tifoseria. Insomma, tutto sommato, partita e gabibbia a parte, un'altra bella domenica sportiva con i Virtus fans che ora guardano la prossima a Legnago contro il Mantova con la speranza appunto della vittoria.
Benissimo, benissimo, dai, volgiamo avanti verso il prossimo match.
Partiamo con un altro pezzo.
Pareggio comunque che fa classifica e un altro pezzone in questa 13ª puntata di Virtus Fan Radio. Siamo al 16 gennaio 2014.
Ascoltiamo i Mascons con Il Domani.
Just come on.
Virtual Fan Radio, 13ª puntata. Abbiamo ascoltato i Maskons con Il Domani. Ci parli un po', Ale, di questa super band? C'è qualcosa da dire? Non esistono più, purtroppo.
Sì, Tommy, una parentesi veloce. Così, i Maskons è un grande gruppo, secondo me. Greencore, hanno avuto proprio la durata della cometa. Hanno fatto un demo e un album. Dopo si sono sciolti, secondo me è un combo leggendario comunque, dall'Abruzzo con furore, grandissimi Maskons.
Grandissimi Maskons, veramente. Adesso
parliamo un attimo del Mantova?
Parliamo un attimo della prossima partita con il Mantova e cosa ci attende veramente in questa domenica. Vediamo, Virtus Borgo Venezia, Mantova, dai, che partita, ce ne dice un po' il Benda.
Ciao Gambiano, ciao a tutti. Allora, Virtus Mantova, cosa si può dire? Beh, attendiamo 300 e 300 mantovani si attendono questa volta. Se non.
Vabbè,
sono del casotto, sono in studio.
Sì, è una partita che veramente richiama un gran seguito, forse. La squadra avversaria si prevede.
Se non ricordo, ma se non sbaglio, dovrebbe essere anche la tifoseria più grossa che ci troviamo davanti in questo campionato.
Sì, forse credo proprio di sì. Una delle più grandi.
Le più grandi, Virtus, quinto posto con 29 punti. Ricordiamo che il Mantova è una signora squadra, non è una squadretta.
No, no, beh, è una tradizione sicuramente importante di questo Mantova.
Sono nono posto con 27 punti.
La classifica, ricordiamo che è molto corta in questo classifica campionato, corta, sì. Infatti Virtus al quinto, Mantova al 9 con 2 punti di distacco, è veramente cortissima.
Sì, sì, quindi poi dopo rientreremo con una gran parte degli inviti, insomma, a sostenere il rossoblu, perché questa domenica c'è veramente bisogno di una presenza massiccia, veramente.
Massiccia,
dato
ragazzi.
Che insomma da Mantova si prevede un piccolo esodo, insomma, dei tifosi del Mantova.
Esatto.
Ma forza ragazzi, dai.
La nostra squadra, ricordiamo che è carica.
Sì, sì, beh, Dio, la squadra.
Dunque c'è.
Odu, Rafa, aspettiamo veramente con un gol.
Il gol
questa domenica scorsa. Riesca a realizzare questa.
Sì, ci vuole il gol di Odu. Dai, Rafa, veramente.
Dai. Faccia almeno uno.
Almeno uno, dai, che porti verso
ha
la vittoria.
Fatto un gol, dai.
Grandissimo, insomma. Beh, dai, ragazzi, torniamo con un altro super sound
super
in questa 13ª puntata.
Facciamo un altro pezzo, The Grimms con You Can Run.
Questa è Virtus Fan Radio, 13ª puntata, giovedì. Dai ragazzi! Virtus Fan Radio, 13ª puntata. Ora ascoltiamo veramente un pezzone da parte di Buzzibu per quello che riguarda un'intervista con i tifosi del Livorno.
L'internazionale, futura umanità. Gabba wow, amici e Virtus Fan su Radio Eustachio. Eccoci alla nostra nuova rubrica No Plus Ultra. Qui potremo appunto sentire i saluti di vari amici della Brigata Internazionale Virtus, cioè compagni di ogni dove e con una fede calcistica magari di un'altra squadra, ma che poi si ritrovano a seguire la Virtus con noi e noi la loro squadra, e con cui condividiamo gli ideali di antirazzismo, antifascismo. Bene, per iniziare col botto, oggi abbiamo un gran compagno ultra da Amaranto, sì, avete capito bene, da Livorno. che fare se non passare a lui la palla, che ci presenterà appunto la situazione attuale del Livorno. Ebbene, che dire, Luca, ciao!
Ciao Luca, ciao a tutti!
Ciao Cupo!
Dalla curva nord del Livorno. Sì, che parlavi di situazione. La situazione oggigiorno è complessa, con una situazione, un campionato di Serie A molto difficile. Siamo ultimi in classifica e con un girone di ritorno da affrontare al completo, con il dirigente sportivo, quello che era il dirigente sportivo, messo al posto del mister Nicola, che noi sentiamo ancora essere il nostro vero e proprio allenatore, e una che squadra
vi hanno strappato in qualche modo,
direi, in crisi di identità, fatto salvo di pochi come il nostro capitano Luci, che sembrano essere sicuri e decisi a lottare per una salvezza che ora come ora, nella situazione in cui siamo, sa più di miracolo che non di un vero e proprio obiettivo sportivo da raggiungere.
Speriamo. Sì, la situazione attuale appunto non sembra delle migliori, però speriamo che possa cambiare qualcosa e che il vostro allenatore che vi hanno rubato in qualche modo possa tornare, oppure che ci si rinasca un sentimento.
Conoscendo il presidente, tornare è un po' difficile, però io credo che la situazione avrà una sua evoluzione. Del resto, chi ti fa Livorno sa perfettamente che se non sai soffrire, bene, cambi squadra, perché da sempre la società Livorno.
Aspetta un secondo, parla pure.
Sì, è stato motivo di sorrisi, dico, ma anche e soprattutto di tante amarezze, e quindi siamo abituati a soffrire nei momenti di difficoltà, come a soffrire quando siamo contenti, però al momento è classico, siamo abituati, per cui ci faremo le spalle anche questa volta e sapremo uscire dalla testa.
Come un vecchio eufemismo, donne e motori, a questo punto anche calcio, squadra e gioie e dolori, no?
Esattamente, direi che va perfetta come descrizione.
Ci può stare. Va bene, dai, comunque sperando appunto che migliorino diciamo nella società, nella presidenza del Livorno, appunto il sentimento per la squadra e per anche i tifosi che comunque ci credono. Dai, speriamo che appunto migliorino le cose, dai.
Certamente.
Sì, dai. Senti, aspettando magari un festone Virtus Fans Livorno qui o là, comunque io ti ringrazio tantissimo. Se hai da aggiungere qualcosa, scusami.
Quello che ho detto io, l'unica cosa è posso dare lettura del comunicato di oggi.
Giusto, bravo.
Che ora come ora organizzano e gestiscono il tifo in curva. Ripeto, io faccio parte della curva, indipendentemente dai gruppi che ci sono, per me sono tutti fratelli e compagni, per cui non ce n'è uno che preferisco, se di più ho trovato questa opportunità di dare un quadro del nostro 2013, visto che abbiamo appena cominciato il 2014,
sì.
E per dare anche a voi un po' l'idea di quello che effettivamente è stato e si spera possa essere il prossimo anno. Quindi se non ci sono problemi io vi leggerei questo comunicato.
Sì, dai, volentieri, così sentiamo appunto comunque, diciamo, gruppi organizzato, nel senso come si pone appunto in questa situazione, dai.
Di rimanere nella massima serie e con il sogno per noi di festeggiare il nostro centenario del prossimo anno nel calcio che conta. Un anno di speranze, di gioie, ma anche di amarezze, delusioni e repressioni. Ricordiamo alla mente l'inizio della passata stagione, la gestione di Spinelli veniva da 2-3 anni di ristagno nel campionato cadetto, con una salvezza acciuffata nelle ultime giornate con il Grosseto e i grossetani affettuosamente ricordati con uno striscione ironico: volevamo prendere solo un caffè, in riferimento ai fatti del playoff del 2009, dove una quarantina di nostri compagni si divertirono sotto il loro settore. diventando da 3 ai 5 anni di Daspo.
Porca.
Il Livorno che eravamo abituati a vedere era una squadra che non incarnava affatto lo spirito labronico, una squadra senza punti di riferimento e senza uomini con gli attributi. La classica gestione aziendale da parte del nostro presidentissimo, mirata a risparmiare, a guadagnare e a non disaltare quello che è un nostro patrimonio, il Livorno Calcio. L'ambiente che circondava la squadra non era di certo dei migliori e all'altezza degli anni passati, infatti la città è in preda ad una gestione sciacalla e mafiosa da parte di questa classe politica, tra povertà, disoccupazione e sprechi sembrava non gioire e non soffrire più per le sorti della casacca Maranto. La stessa curva gravitava in una situazione di desolazione con i gruppi principali ormai sciolti, gli elementi più attivi diffidati e con il risultato che non svolgeva nemmeno più elementare dei doveri di una curva, cioè sostenere il Livorno e difenderne la casa. In più pesava l'ormai attiva tessera del tifoso che sembrava scoraggiare un po' tutti i gruppi organizzati in questo paese, eccezione fatta per i veronesi e altri affaristi sparsi su e giù per lo stivale. Il rientro di molti diffidati insieme al ritorno di molti superstiti di precedenti gestioni è unito alla voglia di non veder marciare tifoserie ostili sul nostro territorio hanno fatto sì che una scintilla all'interno della Nord potesse riaccendere una miccia. Dopo i primi incontri tra tanti ragazzi, anche con idee diverse, la voglia di cominciare era tanta ed ovviamente grande era anche il dibattito che ci circondava. Principalmente il mondo ultra che ci trovavamo davanti agli occhi era radicalmente cambiato, niente trasferte se non in possesso della tessera, pene troppo pesanti, repressioni record, fax e autorizzazioni, influssi provenienti da oltremanica e la stessa tessera del tifoso che nei fatti ne impedisce tuttora il possesso a chi ha le spalle precedenti da stadio. Come conciliare tutti questi aspetti con il nostro modo di essere ultra? Com'è possibile fare l'ultras senza andare in trasferta? Com'è possibile autorizzarsi? Queste erano le domande più frequenti. Inizialmente sembrava non esserci via risposte. Decidemmo di percorrere una strada diversa da quella dei tesserati e di coloro che sceglievano di tesserarsi e diversa da quelle di rimanere a casa e guardarsela comodamente con le pantofole su Sky. Decidemmo di fare colore e calore almeno in casa e di respingere eventuali inclusi, specie se tesserati, cercando di consolidare le basi di un movimento, quello ultras, che a Livorno sembrava essere andato in pensione o spesso nei meandri della memoria, della differenza della città. Al di là delle differenze, inizialmente cercavamo di partire tutti insieme con una frase che rappresentasse al meglio la voglia di tornare a gremire gli spazi dell'ardenza, una frase che non richiamasse specificatamente a nessun gruppo o ex gruppo, ma che comprendesse tutti. E in curva e nei quartieri dei nostri colori ne andiamo fieri. Esordimmo una notte di fine estate tappezzando e colorando la città per ribadire la nuova presenza e spronare i livornesi a tornare nella loro casa, l'Armando Picchi. Il lavoro sembrava il Livorno Calcio con una squadra senza anima in corsa per la salvezza, ma nell'aria c'era qualcosa in più, inutile nasconderlo, forse perché una vecchia rivale come lo Spezia era salita in B, poi c'era la voglia di vendicarsi con i veronesi per il corteo autorizzato dell'anno precedente, ma c'erano anche Bresciani, Varesotti, Cesenati e Modenesi con cui potersi confrontare. Il campionato comincia e subito dopo le prime giornate arriva lo Spezia, dove rimediamo una batosta per 1-5. Ma a noi piace ricordare il tifo effettuato per 90 minuti e l'ingente spiegamento delle forze dell'ordine che evitarono una nuova San Rossore. Il resto che segue è cronaca. Alcune scaramucce contro Pulmini e Veronesi, tentativi d'assalto ai Cesenati e per l'ultima giornata del campionato diversi secondi di contatto con i bresciani milanisti scesi sul lungomare. Il Livorno intanto vince e convince, la squadra sembra adeguarsi allo spirito di rinascita della curva ed emergono figure nuove legate alla maglia come Luci e Mazzoni e altri con indubbie qualità tecniche come Paolini ed Emerson. Nel frattempo in curva, seppure con spirito di collaborazione, si delineano due gruppi che vedono da una parte i più giovani e dall'altra i più anziani, che tuttavia convergono nella massima coerenza a disertare le ultime trasferte valevoli per la promozione come quella di Sassuolo e come quella di Empoli, in linea con la lotta contro la tessera che stiamo portando avanti come prima battaglia.
veramente interessante prima parte dell'intervista da parte del nostro grandissimo Buzzibù. A breve un piccolo stacco in questa Virtus Fan Radio 13ª puntata e poi ci ascolteremo la seconda parte dell'intervista con i tifosi del Livorno. Eccoci qui in questa 13ª puntata, la seconda parte dell'intervista veramente interessantissima. Forza, avanti rossoblù, sentiamo cosa hanno a dirci i supporter del Livorno.
Vengono denunciati e diffidati 19 ragazzi prima della partita alla Juventus, dopo che sono stati identificati per aver passeggiato con guanti, cappucci e sciarpe. Assurdo, raccomandiamo a tutti di uscire in maglietta nei mesi invernali. Questi episodi ci fanno capire quanto è alto il livello di sorveglianza che circonda la nostra amata curva nord e ogni tentativo di riaccendere una sana passione che nel nostro DNA viene condannata e represso. Su questi fatti la curva nord ha preso una chiara posizione ribadita allo striscione di fidati per un volto travisato, non c'è giustizia in questo stato e sono tuttora in corso delle iniziative per i ragazzi colpiti. In questo fine 2013 ci sono state tante le iniziative in cui la curva nord si è impegnata a partire dalle feste organizzate, il sostegno alle iniziative sociali e di beneficenza fino a quei giorni in cui abbiamo deciso di ritingere il nostro amato settore senza voler chiedere soldi pubblici e senza dover mettere le mani nel portafoglio del patron genovese. Per questo 2014 ci auguriamo di tornare a sorridere guardando la classifica e di difendere come di dovere il nostro stadio e le nostre strade. Avanti Ultra Fabronici, 17 febbraio 1925. Ecco, questo è il comunicato.
Ci dà una buona, ci dà un buon 360, diciamo, della situazione attuale, sia del Livorno stesso, appunto, alle prese con questo patron, con poca fede, diciamo, Amaranto, e anche la situazione italiana con il discorso, appunto, tesseramento, appunto, e tentativo di mandare tutti a guardare la televisione davanti a Sky.
Principalmente questo, Presidente, diciamo, è una figura abbastanza contestata, soprattutto da quando il suo interesse probabilmente nei confronti della squadra e di quello di Amaranto sono venuti a mancare. Si dice sempre, lo si ringrazia per tutto quello che ha fatto negli anni d'oro della sua gestione, ma quando una persona si accorge che l'interesse è svanito, sarebbe più giusto se avesse il coraggio di mettersi da parte.
Ricordiamo che sta
cercare di strizzare il panno per cercare di avere le ultime gocce d'acqua a disposizione.
Sì.
Ovviamente no, ormai è chiaro e palese a tutti, non lo fa per l'interesse della piazza, ma per il suo, perché la squadra è la città si stanno nuovamente ritrovando di fronte a quella che è una triste realtà, il suo completo quasi assoluto disinteresse nei confronti
appunto
dei tifosi e della squadra.
Dovrebbe ricordarsi appunto della gente che c'è sotto di lui, che dipende dalle sue scelte, anche proprio in discorso appunto anche di una persona che segue semplicemente il Livorno, che ci tiene e che appunto le scelte di questo fatte da questo presidente vanno appunto a minare anche appunto la propria fede, ecco. Sì, comunque speriamo appunto che o appunto riscopra la sua passione oppure appunto decida di passare la palla.
Ora questo sta a lui, noi possiamo solo a modo nostro ovviamente dimostrargli quello che al momento sentiamo nei suoi confronti, senza veli di ipocrisia,
sì, sì,
o spettri del passato che neghino il presente. Questo è importante. E dopo sta a lui, noi possiamo fare il nostro, e ovviamente però è poco quello si può fare.
Beh, speriamo.
Nel senso effettivo del termine, poi le reazioni oggigiorno sono visibili a tutti. La reazione all'esonero di Nicola è stata molto forte, ci sono state contestazioni dirette direttamente nella sede del CONI a Tirrenia, insomma il pubblico si è fatto sentire. Ora però ripeto, la palla sta a lui.
Sì, sì, è lui che deve aprire gli occhi, le orecchie e il cuore soprattutto, appunto per per ascoltare appunto la base della squadra, che in questo caso sono i tifosi stessi e tutta la città di Livorno. Bene, Luca, grazie mille per la panoramica appunto sulla situazione attuale del Livorno. Appunto, come detto, speriamo che si migliori la situazione e che si metta anche meglio nel ritorno di classifica, sì, che si metta meglio il Livorno, che dai, speriamo appunto che migliorino le cose, dai.
Bene.
Allora, ti lascerei con una, diciamo, una dedica livornese. Ci potete presentare un pezzo, una canzone che ascolteremo dopo?
Io, se fosse possibile, chiederei in memoria delle sempre vive nei nostri cuori Brigate Autonome, il brano della banda Bassotti, Fino all'ultimo bandito.
Perfetto, sì.
Se fosse possibile, sarebbe una dedica veramente sentita da parte di tutti noi.
Lo mettiamo
intero.
La mettiamo con molto piacere, e ringraziamo sia te che mandiamo un grande saluto a tutta la curva livornese. Quindi allora,
grazie a voi.
Allora, bene, adesso banda Bassotti, ciao a tutti. Forza Virtus, forza.
Operaia li accompagnerà giù nel
Virtus Fan Radio, 13ª puntata, veramente interessante l'approfondimento per quello che riguarda la tifoseria del Livorno, che sicuramente insomma ci ha fatto e ci ha permesso di capire com'è la realtà veramente nella città lavronica. E ora, dopo questo argomento trattato veramente in maniera approfondita dal nostro grandissimo Bozzibù, in questa 13ª puntata di Virtus Fan, ricordiamo è il 16 gennaio 2014, verso la partita con il Mantova, ricordiamo che rimane sempre vacante, purtroppo ahimè, il caso del Gavagnin. Adesso l'ultima trovata sembra voglia essere quella di far giocare la Virtus e di spostare tutti i campionati a lunedì per le partite, quello che riguarda le partite in casa della nostra Virtus Borgo Venezia. Diciamo veramente una carella senza fine, non si riesce a vedere la fine del tunnel e a riuscire in qualche modo ad avere almeno una speranza di poter tornare al nostro vecchio e caro Gavagnin. Ma veramente andiamo avanti verso la partita con il Mantova, forza rosso-blu, e in questa 13ª puntata ci ascoltiamo un altro pezzone che ci lancia il grandissimo Ale. Che ci sentiamo
allora,
adesso Ale?
I grandissimi Negazione, gruppo storico hardcore che ha dato molta anche alla scena hardcore stessa importanza anche a livello mondiale, facendo nascere quel movimento che è di puro HC italiano,
conosciuti in America e ovunque, veramente
una scuola che ha fatto proseliti, sì seriamente.
Con anche il vecchio Neffa alla batteria,
è vero,
questa puntata veramente il vecchio Neffa, insomma.
Allora mandiamo avanti questo pezzo che ci viene proprio da dentro, infatti Negazione, tutto dentro
e
tutta la nostra
rosso blu, vai. Grandissimi i colori rosso-blu della Virtus Borgo Venezia in questa 13ª puntata, 16 gennaio, e ora gli inviti per sostenere la grandissima squadra di Borgo Venice.
Non possono mancare gli inviti a sostenere l'unica squadra che vale veramente la pena di seguire a Verona. E i nostri ragazzi, la Virtus, ha bisogno del vostro sostegno, dobbiamo spingerli sempre di più, e chiunque fosse interessato può contattarci tramite Facebook sulla pagina Virtus Verona Antifascista o al numero 342-006-5658. E ovviamente non possiamo non darvi i contatti della rete sociale per il diritto alla casa, visto che nelle nostre città sono sempre di più le famiglie che vengono sfrattate da casa. Questi ragazzi hanno attivato questa contromossa che noi Virtus Fans appoggiamo veramente totalmente. Questa settimana verranno fatti dei picchetti per evitare almeno due sfratti nella nostra città, e dunque anche qui vi passo un attimo la parola.
No, no, Katia, volevo sentire, qua c'è il Barbe. Barbe, esatto. Quando è che ci sono i prossimi sfratti?
Sì, sentiamo gli appuntamenti.
I sfratti sono il 28 gennaio e il 30 gennaio, sempre in Borgo Roma, quella zona lì. E insomma sarebbe importante
un appuntamento da seguire con la presenza, sicuramente.
Sì, assolutamente, essendo in centro anche con la risonanza mediatica.
Certo, può avere una bella roba. Ha una grande annea di importanza, sicuramente.
Una grande potenzialità.
Dopo quello che abbiamo sentito da Fiorenzo Fasoli, segretario provinciale di Rifondazione, insomma, sicuramente di spunti e di stimoli, insomma, sulla questione capiamo che c'è sempre più gente.
Esatto.
e non è una cosa bella, che rischia veramente di perdere la propria abitazione. Veramente il diritto alla casa è una delle cose veramente primarie, una casa per tutti. Quindi in questa 13ª puntata di Virtus
facciamo
Fan,
dire un attimo i recapiti, sì, telefonici,
se vuole darci. Sì.
Allora, premetto innanzitutto che le assemblee della rete sociale per la casa sono aperte, quindi per chi volesse il martedì alle 4 alle 5 al Circolo Pink c'è questa assemblea di gestione. I recapiti sono per lo sportello antisfratti il 338-4637-706, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per chi quindi ne avesse bisogno.
Bene.
Basta, non c'è altro. Benissimo, per recapito dai. Facebook, sempre la pagina Facebook Rete Sociale per il diritto alla casa Verona e la mailing list di gestione per chi partecipa all'assemblea e vuole dare una mano. Insomma.
Sì, sì, veramente ci dà molto, molto piacere, ci fa veramente un orgoglio, direi io, da parte mia, veramente poter parlare
grande
di questi
orgoglio.
Argomenti grandissimi. Avanti con i colori rosso-blu, dai, siamo quasi al sipario in questo 16 gennaio di giovedì. Partiamo con il pezzone. Che è parte di chiusura e tutti grandissimi, purtroppo non a Gavagni ma allo stadio di Legnago, a vedere Virtus Borgo Venezia contro il Mantova. Dai ragazzi, la domenica si avvicina e ora si pare con un pezzone di chiusura. Che sentiamo, Katia?
Ci ascoltiamo gli FFT, un gruppo
abbiamo già avuto
già
un orgoglio, insomma, noto particolare
volte.
Di poterli mettere in puntata veramente
sulla lombretta con lei.
Grandi FFT, puntata numero 13 di Virtus Fan, o verso la fine ormai. Grandi, avanti rosso blu.
Abbraccia sui fianchi miei, le dico stringimi forte, dai, ai, ai, ai. Intanto canto sha-la-la. Sui fianchi miei le dico stringimi forte, dai, ai, ai, ai. Intanto canto sha-la-la.
Avete ascoltato la 13ª puntata di Virtus Fan Radio Stecchio. Ci sentiamo il prossimo giovedì 23 gennaio. Avanti i colori rosso-blu, tutti allo stadio a vedere Virtus Borgo Venezia Mantova questa domenica. Dai, allez!